Saggio. Giornalismo d'emigrazione, il caso Chiumiento, di Cristoforo Magistro. Il giornalista di Acerenza, con ingegno e coraggio, ha decretato il successo della rivista La Basilicata nel mondo. Dopo una rassegna delle delusioni patite dopo l'unificazione, Giuseppe Chiumiento diceva del popolo lucano: viene la voglia di staffilarlo a sangue per amore del suo avvenire, perché una buona volta impari a riabilitarsi da sé, perché dimentichi di piangere ed implorare per attivarsi ed agire. Bisogna cercare di svegliarlo non più con le mattinate a suon di mandola, ma con la sferza, perché soffrendo impari ed imparando si ridesti. Sembrerebbero parole di un savonarola dei giorni nostri, ma furono scritte nel 1913. La sorte volle che quello stesso numero del Don Chisciottino ospitasse un articolo di compianto per la scomparsa di Pietro Lacava, il deputato che dal 1862 aveva capeggiato alla Camera la pattuglia dei cosiddetti basilischi e con Giolitti aveva dominato su tutto il sud continentale. Don Pietro era stato certamente un uomo amato, rispettato, ossequiato dall'intera nazione e venerato in tutta la sua regione, ma non aveva responsabilità alcuna dello stato in cui questa versava. Non è questa che una delle tante oggettive contraddizioni che suo malgrado Chiumiento si troverà ad affrontare. Il brillante giornalista che fino al 1925 terrà testa al fascismo era succeduto nell'estate del 1921 a Giovanni Riviello, alla direzione della Basilicata, appena rilevata da Ugo Angiolillo e messa al servizio di Nitti. Siamo nei mesi dell'ultimo governo Giolitti e buona parte della stampa nazionale è impegnata in campagne diffamatorie dello statista lucano accusato, fra tante altre cose, d'aver depositato, quando era al potere, ingenti capitali su conti svizzeri. In realtà né da questi né dall'editore arriva molto al giornale che, non avendo nella regione né la redazione né un corrispondente a tempo pieno, naviga a vista, tanto che dopo un infortunio di una certa gravità Chiumiento scrive a Nitti: necessità amministrative mi impediscono d'avere e svolgere un qualsiasi programma per la vitalità, la serietà, lo sviluppo e la stessa ragion d'essere della Basilicata. Annuso come i cani per stabilire la linea d'orientamento da seguire nei vari paesi e spesso, come i cani, quando muta vento, sbaglio direzione. Sarà quindi frutto del suo ingegno e coraggio il successo del foglio negli anni a venire. Il successo indurrà le autorità fasciste a sequestrarne 20 numeri fra il 1924 e il 1925. Il coraggio porterà Chiumiento a scrivere. Col 23, automaticamente per merito di nessuno, questa austera terra eminentemente ministeriale, prefettizia municipalistica, assetata d'acqua, di porti d'arme, di passaporti, di licenze d'esercizio, di croci di cavaliere, questa austera terra di piccoli cercatori di impieghi e di sinecure tranquille, questa roccaforte dell'analfabetismo e del politicantismo spicciolo e profittatore, era fascistizzata tutta. Nel maggio del 1924 Giovanni Amendola, che spera di raccogliere l'eredità di Nitti, ormai deciso a lasciare l'Italia, ne lamenta il mancato appoggio, ma aggiunge: Chiumiento è un'egregia persona la cui opinione ha per me un valore. Questo e tanto altro ancora è il Chiumiento che nel novembre del 1925, ultimo giapponese in anticipo sui tempi, annunzia la chiusura del giornale. Quello che nel settembre del 1927, dopo 2 anni d'astensione da impegni politici, parte per l'Argentina, garantito e raccomandato dal deputato Bartolo Gianturco, o secondo altri con mezzi offertigli dall'ex segretario generale del PNF Nicola Sansarelli, è un'altra persona. Ne fa fede la Basilicata nel mondo, voce dell'emigrazione lucana e spazio di transizione voluto dallo stesso Sansanelli per recuperare al fascismo i migliori fra gli ex avversari che nel numero dell'agosto-settembre del 1927 dà notizia della partenza di Cumiento per l'Argentina con l'incarico di rappresentarvi la grandiosa rivista d'imminente uscita Italiani per il mondo. Compiti del genere non si affidavano certamente ad antifascisti, d'altra parte l'ufficialità dell'annuncio porta ad escludere che ci fosse un qualche oscuro progetto legato al suo trasferimento. Di qualunque natura fossero gli accordi fatti e le consegne ricevute in Italia, all'arrivo nella Repubblica Platense l'orientamento del pubblicista non sembra mutare. È tuttavia entrato, anche grazie a legami massonici, in dinamiche piuttosto ambigue e complesse. Collabora all'Italia del Popolo, al quotidiano argentino La Razón e alla Patria degli Italiani. È quest'ultima la più importante testata italo-argentina e il prefetto di Potenza, Ottavio Dinale, ex giornalista, amico di Mussolini e organizzatore dei fasci d'Argentina nei primi anni venti, chiede che i fascisti ne assumano il controllo. Per contrastare tale tentativo, Cumiento scriverà allora che un giornale fascista non è più un giornale, si trasforma in un bollettino. Se Cumiento fosse l'antifascista liberal-democratico di sempre, una tale presa di posizione non dovrebbe sorprendere. Un'anonima spia segnala invece, chiedendo che le informazioni date non siano passate ad alcun regio ufficio, che la redazione della Patria, di cui il nostro è elemento di spicco, fa con gesuitismo il gioco degli antifascisti. Questo nel maggio del 1929. Nel 1932 tra i collaboratori compare per qualche tempo anche un figlio di Nitti, Giuseppe. Nell'agosto del 1940 la nostra ambasciata di Buenos Aires scrive che Cumiento, in contrasto con il suo editore Torquato Di Tella, che lo licenzierà, ha rifiutato l'offerta di 2,5 milioni di lire fattagli dall'ambasciata francese e inglese per trasformare in quotidiano la Nuova Patria. Nella stessa nota è detto che, da 2 anni, questo ha perduto carattere di organo antifascista e che il pubblicista collabora al Giornale d'Italia, curando la rubrica Sesta Colonna, in cui attacca l'atteggiamento antitotalitario della stampa locale e di gruppi e le personalità legati agli interessi inglesi. Giuseppe Valentini, l'addetto stampa dell'ambasciata, ne spiega la conversione al fascismo con il fatto che l'Italia era entrata in guerra e con i contrasti avuti con l'accozzaglia di elementi delle redazioni della Patria degli Italiani e l'Italia del Popolo. Ed è ancora Valentini a farne, all'indomani della morte improvvisa e inattesa, una sorta d'elogio funebre sostenendo che nel suo operato da antifascista non si erano trovati mai gli estremi della malafede e sottolineando che il rifiuto di dirigere al soldo di paesi ostili l'Italia libera l'aveva portato alla rinunzia di vantaggi finanziari. E che ciò aveva fatto senza chiedere in cambio aiuti all'ambasciata italiana e sostenendo in dignitosa povertà le ragioni della nostra guerra. Questo a grandi linee il percorso di un'emigrazione politica che si trasforma in aperto sostegno al regime solo quando con la guerra ogni distinzione fra patria italiana e fascismo sembra cadere. Ma c'è nel fascicolo del casellario politico centrale consultato per questo articolo una notazione che lascia supporre che i contatti con gli apparati diplomatici, che come è noto davano copertura alle reti di spionaggio, abbiano del tutto stravolto l'itinerario del giornalista lucano. La nota dell'ambasciata italiana al Ministero dell'Interno del 17 luglio 1941 recita: Da circa 3 mesi, infine, questo ufficio riservato va utilizzando con profitto il chiumiento. La correzione che cancella la dicitura ufficio riservato non la rende meno inquietante. C'è motivo di credere che l'archivio storico del Ministero degli Affari Esteri conservi tracce più chiare del percorso di chiumiento. Bisognerebbe verificarlo, poiché il personaggio merita studi più esaurienti di quelli sinora apparsi.